Ed eccomi qua, carissimi amici, grazie per essere all'ascolto anche questa sera, un calorosissimo saluto anche da parte mia. Ieri, nei primi versetti della lettera ai Romani, abbiamo visto lo schema di saluto molto diffuso a quel tempo. Poi abbiamo visto le credenziali di un apostolo e siamo arrivati ai versetti 5 e 6 di questo primo capitolo dell'Epistola ai Romani, versetti che ci dicono: per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. Grazia e apostolato sono termini molto significativi. La grazia, infatti, è il metodo di salvezza usato da Dio. Nessuno di noi avrebbe mai potuto essere salvato se Dio non fosse stato pieno di grazia. Sebbene il termine apostolato si riferisse in modo specifico a Paolo e agli altri che erano tecnicamente apostoli, ogni credente in realtà è una persona mandata. La parola in greco è apostole, che significa mandare fuori. Ogni credente dunque dovrebbe essere un testimone, una persona mandata all'esterno con un messaggio importante. Se tu sei un credente, cosa stai facendo perché la parola di Dio venga conosciuta oggi? Si tratta di una questione che riguarda chi ha ricevuto grazia e apostolato. Siamo stati graziati e abbiamo ottenuto apostolato affinché, ci dice Paolo, si ottenga l'obbedienza alla fede fra le nazioni per il suo nome. Questa epistola ai Romani si apre con il concetto di ubbidienza e, vedremo, si chiuderà con lo stesso concetto. Nel capitolo finale, infatti, Paolo dirà ai Romani: «La vostra obbedienza è nota a tutti». O in Romani 16, versetto 26, troveremo queste parole: «È rivelato a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede». L'obbedienza alla fede è molto importante per Dio. Egli, infatti, ci salva per fede, non per opere, ma, dopo averci salvato, vuole parlare con noi delle nostre opere, della nostra ubbidienza a Lui. Tante persone dicono di credere in Dio, ma poi vivono incoerentemente e sembra che servano non Dio, ma Satana. Amica, amico, la fede che salva ti rende ubbidiente a Gesù Cristo. Potremmo a questo punto porci una domanda. C'è una differenza fra fede e fede? Certo. La differenza è nell'oggetto della fede. Per esempio, io posso credere in Giuseppe Garibaldi, considerarlo un grande uomo, posso pensare a lui come a un eroe, come a uno dei fondatori della nostra patria, allo stesso tempo credo in Gesù Cristo. Ora, la mia fede in Giuseppe Garibaldi non ha mai fatto niente per me, non ha niente a che vedere con la mia salvezza e non ha quasi alcun effetto sulla mia vita. La mia fede in Gesù Cristo, invece, è totalmente diversa. La fede che salva ci conduce nel luogo dove ci arrendiamo al Figlio di Dio che ci ama e ha dato se stesso per noi. La dottrina corretta è molto importante, ma implica la disciplina e l'operare. Tu non potrai essere il sale della terra se non metti insieme entrambe le cose. A proposito, hai mai riflettuto sul fatto che il sale è composto di sodio e cloruro e che ognuno di essi, preso singolarmente, è velenoso? E tuttavia, combinati insieme, costituiscono un ingrediente molto utile. La fede e le opere vanno insieme, amica, amico, e fanno di chi crede il sale della terra. Continua nel suo ragionamento dicendo a tutti noi che i chiamati sono gli eletti, ma sono anche coloro che hanno sentito, che hanno ascoltato la sua voce. Il Signore Gesù lo ha fatto capire chiaramente quando ha detto: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi seguono». Se tu stai seguendo qualcun altro o qualcos'altro, vuol dire che non lo hai sentito, che non sei una delle sue pecore. I chiamati sono coloro che sentono la sua voce e lo seguono. È molto semplice come concetto. Lui chiama e tu rispondi. Se hai risposto, sei fra gli eletti, uno dei chiamati di Gesù Cristo. Paolo evidentemente voleva rassicurare i cristiani romani sul fatto che essi fossero stati chiamati. Con questo concetto si chiude la profonda parentesi che l'autore ha aperto nella introduzione alla lettera ai Romani. Possiamo dire che questa parentesi ha quattro caratteristiche. Paolo ha un messaggio in accordo con le scritture. Seconda caratteristica, il messaggio proviene dal Cristo risorto. Terza, è universale. E infine, si prefigge l'ubbidienza alla fede. A questo punto, dopo questa parentesi, Paolo torna alla introduzione vera e propria. A quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati a essere santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Volevo accentrare la vostra attenzione sull'espressione amati da Dio. Dio amava quei credenti di Roma, Dio ci ama, che cosa meravigliosa. L'espressione chiamati ad essere santi potrebbe essere tradotta semplicemente con chiamati santi, visto che il verbo essere non compare nei migliori manoscritti. Essi erano chiamati santi, e questo è in effetti il nome di ogni credente. Un santo non è una persona che è stata esaltata, ma una persona che esalta Gesù Cristo. Si diventa santi quando Gesù diventa il Signore della propria vita. Secondo la Bibbia ci sono solo due generi di persone al mondo, i santi e quelli che non lo sono. Se tu sei un santo vuol dire che hai creduto in Cristo. Non è il tuo carattere che ti rende tale, ma la tua fede in Gesù e il fatto che sei messo da parte per Lui, proprio come l'Apostolo Paolo che nell'introduzione si definisce un servo di Gesù Cristo. Grazia e pace. Grazia e pace costituiscono l'introduzione formale di tutte le lettere di Paolo. Grazia, caris, era la forma di saluto dei gentili, mentre pace, shalom, era il saluto ebraico. Paolo qui li ha messi insieme. Giunti a questo punto, possiamo leggere i versetti dall'8 al 15 di Romani, capitolo 1. In essi Paolo esterna quelli che sono i suoi sentimenti verso i cristiani di Roma e ringrazia il Signore per il livello di fede da loro raggiunta. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo, riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Dopo aver presentato se stesso e l'argomento che vuole trattare, Paolo spiega in questi versetti di Romani 1 lo scopo per cui scrive loro proprio in quel momento. L'Apostolo esprime qui la soddisfazione per il livello di fede da loro raggiunto. Rende grazie a Dio perché la loro fede non è qualcosa di nascosto, ma è qualcosa di palese, di dominio pubblico. Per questo motivo Paolo annuncia loro di avere più volte ringraziato Dio nelle sue preghiere, di avere l'ardente desiderio di andare a Roma per portare loro il suo insegnamento, il suo incoraggiamento, ma anche di desiderare di condividere con loro la comunione fraterna nella fede comune in Cristo Gesù. In tutto questo, egli era stato fino a quel momento impedito da qualche motivo che noi non conosciamo, forse dall'editto imperiale del 49 d.C., che impediva l'accesso dei giudei a Roma, ma ora sembrava che gli ostacoli fossero finalmente rimossi e che egli avrebbe finalmente potuto far loro visita. Paolo sentiva di dover andare a Roma, non per rivendicare la sua autorità apostolica sui credenti di quella città, ma per l'ardente desiderio di predicare il Vangelo e di avere lì dei suoi convertiti, così come in tutte le altre città che aveva visitato. sentiva di avere un debito sia verso i greci che verso i barbari. Ricordiamo che per i greci tutti coloro che non erano greci erano barbari, sia verso i sapienti che verso gli ignoranti, un debito frutto dell'incarico ricevuto da Dio stesso, quello di predicare in ogni posto il Vangelo della salvezza. Degno di nota in questo brano è il versetto 8, versetto nel quale Paolo dichiara di ringraziare Dio per la loro fede per mezzo in virtù di Cristo Gesù. Così come la grazia di Dio è trasmessa agli uomini mediante Cristo, ricordate il versetto 5, così è mediante Cristo che la loro gratitudine è trasmessa a Dio. In poche parole, possiamo dire che Cristo è mediatore sia verso Dio che verso gli uomini. Possiamo sottolineare inoltre che, come abbiamo visto, Paolo dice che in tutto l'impero correva voce che molti a Roma si stavano convertendo a Cristo, al punto che la cosa dava fastidio alle autorità. Poco più tardi, infatti, cominciò la persecuzione. Questo, cari ascoltatori, deve farci riflettere. Deve far riflettere soprattutto coloro che, come me, si dichiarano cristiani. La nostra presenza cristiana, il nostro gruppo, la nostra chiesa, in che misura incidono sulla realtà spirituale della società che ci circonda? Che influenza esercita sugli altri? Qualcuno ha sentito parlare della nostra testimonianza personale? Vista in quest'ottica, la testimonianza che rendeva la Chiesa di Roma all'inizio era davvero esemplare. I due versetti successivi, il 16 e il 17, ci forniscono, tra le altre cose, la chiave di lettura di questa grande epistola ai Romani. Essi costituiscono la base su cui Paolo costruisce i capitoli successivi. Di fatto sono un sunto del Vangelo secondo Paolo. Leggiamoli insieme. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto, il giusto per fede vivrà. Io non mi vergogno del Vangelo. Paolo aveva appena detto, io sono debitore, io sono pronto. Ora dice, io non mi vergogno. Sono debitore verso i greci così come lo sono verso i barbari, romani compresi. Sono debitore verso i sapienti, così come lo sono verso gli ignoranti. Per questo motivo sono pronto ad annunciare il Vangelo dappertutto, anche a voi che siete a Roma, a voi che vivete nella capitale del mondo. Sono pronto e non ho nulla di cui vergognarmi, anche se il Vangelo di Gesù Cristo può sembrare una pazzia, uno scandalo. Io non mi vergogno di esso, non mi vergogno di annunciarlo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza. Questo parafrasato è il concetto espresso da Paolo nel versetto 16, concetto che lo stesso Paolo ripeterà ai Corinzi. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi, che veniamo salvati, è la potenza di Dio. Infatti sta scritto, io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei, infatti, chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Abbiamo letto dalla prima epistola ai Corinti, capitolo 1, i versetti dal 17 al 25. La parola greca tradotta con potenza è dunamis, da cui deriva dinamite. Il Vangelo è dunque per Paolo dinamite. È il genere di potenza che il dottor Marvin Vincent chiamò energia divina. Il Vangelo ha potenza in se stesso, una potenza innata. La sua potenza è rivolta a qualcosa di specifico. È infatti la potenza di Dio per la salvezza. È questo il fine, è questo l'effetto del Vangelo, la salvezza dell'uomo. Salvezza. È il termine che racchiude tutto il Vangelo e significa semplicemente liberazione. Essa abbraccia tutto, dalla giustificazione per fede alla glorificazione eterna. È allo stesso tempo un atto e un processo. In altre parole, con un solo termine è possibile affermare contemporaneamente che sono stato salvato, che sono salvato e che sarò salvato. Il Vangelo è per la salvezza del giudeo prima e poi del greco. Il Vangelo è per tutti. Comprende l'intera razza umana, a prescindere dalle barriere razziali o religiose, ed è personale, è indirizzato ad ogni individuo. Come abbiamo visto, il Vangelo è universale nel suo scopo, ma Paolo ci dice che è riservato a chiunque crede. Questa affermazione esclude automaticamente l'elezione, il libero arbitrio. L'unico modo per procurarsi la salvezza è attraverso la fede personale. La frase del giudeo prima e poi del greco non significa che il giudeo abbia la priorità. Ciò che conta è assicurarsi che nell'evangelizzare il giudeo abbia la stessa opportunità del gentile. Cronologicamente parlando, il Vangelo è giunto prima ai giudei. Se ad esempio ci fossimo trovati a Gerusalemme il giorno della Pentecoste, avremmo partecipato a un incontro completamente giudaico. E Paolo, nei suoi viaggi missionari, portava il Vangelo prima nelle sinagoghe ebraiche. Ma in Atti 13, versetto 46, ci viene detto così: «Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri», ossia ai gentili. Il Vangelo prese l'avvio a Gerusalemme, una città giudaica. Poi si diffuse in Giudea, si diffuse in Samaria e fino ai confini della terra. Il dottor Stifler, studioso della Bibbia, richiama la nostra attenzione su tre verità molto pertinenti che scaturiscono dal versetto che stiamo esaminando. L'effetto del Vangelo è la salvezza. La sua estensione è mondiale per tutti. La condizione per ottenere salvezza è la fede in Gesù Cristo. Paolo però non si ferma qui e ci dice nel versetto 17 che il Vangelo non è solo la potenza di Dio per la salvezza dell'uomo, ma anche l'espressione della giustizia di Dio rivelata agli uomini. La traduzione letterale della frase sarebbe questa: una giustizia di Dio viene rivelata. Non dovrebbe essere tradotto con la giustizia di Dio, perché la giustizia è un suo attributo e Dio non condivide questo suo attributo con nessuno. È una giustizia e viene da Dio, non è la giustizia dell'uomo. Dio ha già detto che non accetterà la giustizia dell'uomo perché essa è come un abito sporco ai suoi occhi, secondo Isaia 64, versetto 6. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie, la nostra iniquità ci porta via come il vento. Paolo parla in questo versetto della giustizia attribuita all'uomo attraverso il sacrificio di Cristo. Dio colloca un peccatore perduto in Cristo e lo vede in Lui. Il credente viene accettato senza riserve, viene reso puro agli occhi di Dio, il suo peccato è cancellato, ma tutto questo non è il frutto di ciò che egli è stato in grado di fare, bensì la conseguenza di ciò che Cristo ha fatto per lui. L'unico modo per procurarsi questa giustizia è attraverso la fede. Si tratta di una giustizia mediante la fede. Nessuno può ottenerla lavorando, non è possibile fare un deposito su essa, non puoi comprarla, puoi solo accettarla per fede. E con queste affermazioni che derivano da verità espresse così chiaramente, profondamente nella parola di Dio, io voglio lasciarti proprio con l'impegno, con la sfida a riflettere su questa salvezza che si può ottenere solo, esclusivamente, attraverso la fede nell'opera compiuta da Gesù Cristo. Mi fermo qua, ti saluto e ti do appuntamento a domani. Ciao.